Giacomo Agostini, grazie di averci ospitato.
Grazie a voi per la visita.
È un onore, un piacere, anche un po' un'emozione vedere tutte queste moto, questi cimeli di una storia straordinaria del più grande campione di motociclismo di tutti i tempi. Non diciamo ovviamente per piaggeria, sono i numeri. E qua
è la pagella che conta, vero?
Ecco, e qui lei ha tenuto alcune moto, naturalmente tantissime coppe, non so se sono tutte, ma comunque lei ha vinto più di 300 gare, 15 campionati del mondo, ha vinto tutte le gare del 68, 69, 70, insomma una cosa assolutamente straordinaria. E qui a casa sua, nel garage di casa, ha creato un museo sostanzialmente.
Sì, la chiamo Sala Trofei, museo lo chiameremo quando io non sono più qua. Sì, effettivamente era da tempo che pensavo di fare una cosa. Avevo tutto ammucchiato, tutto in una piccola stanza, e addirittura io pensavo di avere 240 coppe circa, invece adesso contandole sono 364. Quindi è stata una cosa che mi ha occupato abbastanza, perché scegliere, fare l'arredamento con l'architetto Giavarini, fra l'altro, che è stato molto bravo ad aiutarmi a fare questo, quindi ho messo tutta la mia vita, tutte le mie cose che ho usato, dai caschi agli stivali, ai guanti, alle calze, alle tute, alle moto, alle pergamene, alle fotografie, tutto. E quindi qui, fra l'altro, di fotografie, stavo pensando, volevo mostrarvi questa fotografia dove passo in una pozzanghera d'acqua, nei lati alzo l'acqua addirittura più alta della moto e di me, quindi per dire dove correvamo, purtroppo era così, oggi appena ci sono due gocce si lamentano subito, ma giustamente, perché insomma rischiare inutilmente non ne vale la pena, però ai miei tempi o correvi così o rimanevi a casa.
È una foto in bianco e nero, numero uno, cos'è, un MV Agusta?
Un MV Agusta, la 500, noi siamo in Finlandia qui.
La moto con cui ha vinto di più.
Sì, beh, quella sì. Poi di qua invece abbiamo i 18 titoli italiani, che è giusto anche metterli, perché tutti si ricordano dei 15 mondiali, ma non dei 18 italiani. E comunque anche quelli sono stati vinti, quindi qui sono le 18 pergamene, con le fotografie. C'è una fotografia di quando, nella mia prima gara, e fotografie col Conte Agusta, fotografie di, insomma, qualche fotografia.
Qual è la foto della sua prima gara?
La prima gara è questa, la numero 52, dove c'è anche questo casco con la moto Morini, era la mia moto privata, dove ho vinto appunto contro le moto ufficiali, contro tutti.
Erano delle gare su strada praticamente.
No, sì, era gara in salita, questa era una gara in salita, poi gara in circuito, però erano circuiti cittadini, insomma, quindi correvi in città, in poche parole.
Siamo nella Sala Trofei, dunque, un grande garage interrato nel giardino di casa Agostini, nell'immediata periferia di Bergamo, non molto lontani dal centro città. Qui è immortalata con foto, moto, trofei, oggetti vari, la carriera del campione. Nessuno ha mai vinto come lui e Giacomo Agostini, classe 1942, rimane un'icona. La sua biografia si intreccia con la storia del motociclismo, in fondo già da quando aveva 9 anni, cioè quando ruba la moto del papà per farsi un giro in paese a Lovere. O un po' più tardi, quando in sella l'Aquilotto partecipa alle prime gare clandestine. Giacomo Agostini ha vinto tutto in un'epoca in cui, tra gli anni 60 e 70, correre in moto significava sfiorare regolarmente la morte in circuiti poco sicuri o, come all'isola di Man, sfrecciare tra alberi, muretti e case. Con lui dunque nella Sala Trofei per ripercorrere alcuni momenti della sua vita che, come sentiremo, l'ho visto anche in funzione della sua popolarità e del suo aspetto particolarmente piacevole, protagonista di fotoromanzi e film.
miei due caschi, la Scodella dell'MV Agusta con la moto in mezzo, la moto con la quale ho vinto tanti titoli mondiali. Questi due caschi sono gli unici al mondo, non ce ne sono, non c'è replica, non c'è niente, con i guanti che usavo, con gli occhiali, insomma, qui racchiude un po' tutta la mia storia con l'MV Agusta.
Dei caschi dunque rossi, bianchi, verdi, naturalmente i colori dell'Italia, ma è vero che nel casco c'era cucita una medaglietta della Madonna di Lourdes?
No, c'era cucita una medaglietta della Madonna di Lourdes e del Papa Buono, che abitava appunto, che era nato qui a Bergamo.
Papa Giovanni XXIII.
Papa Giovanni XXIII e quindi siccome ero andato anche a trovarlo, è stato un ricordo meraviglioso, insomma. Poi andiamo avanti, qui ho la storia della 200 miglia in America, da Daytona, perché
la gara storica, quella per lei e per la storia del motociclismo, poi vedremo perché.
Gara storica, sì, perché io avevo lasciato l'MV, ero passato alla Yamaha nel 74 e la prima gara era appunto a Daytona, una pista dove io non avevo mai corso, una pista sopraelevata, con una moto a due tempi io non avevo mai corso, negli Stati Uniti anche non avevo mai corso, quindi era tutto nuovo per me, tutta la prima volta, e ho vinto questa gara straordinaria. C'è una fotografia dove all'arrivo sono svenuto, mi hanno fatto una flebo perché ero disidratato, però è stata, a metà gara mi volevo fermare perché non ce la facevo più, andavo a cercare con la lingua il sudore per potermi bagnare. E poi ho avuto la forza, pensando a tutta la gente che era venuta, abbiamo fatto un aereo dall'Italia, un aereo dalla Svizzera, un aereo dalla Germania, dall'Olanda, insomma da tutta Europa, e quindi io mi sarei fermato perché fisicamente non ce la facevo, quindi mi sentivo veramente...
Però c'era la sfida contro Kenny Roberts.
Beh sì, la sfida doveva con Kenny e con tutti.
Lui considerava che, essendo campione americano, era il vero campione del mondo, lui e non lei.
Sì, beh sì, lui effettivamente aveva rilasciato un'intervista dicendo appunto che il mondo è l'America, lui essendo campione americano era lui campione del mondo, però poi finita la gara mi sono un attimo vendicato dicendogli: oggi forse hai capito chi è il campione del mondo, e lui si è inchinato.
Ma lui ha riconosciuto.
Ha riconosciuto, sì sì. Poi di qua ho altri trofei, come ho detto prima ne ho 364, e poi di qua arriviamo ai 15 titoli mondiali con la parata dei caschi che ho usato dall'inizio fino a oggi.
Ci sono dei caschi integrali, però lei preferiva il casco con la scodella?
No. No, perché naturalmente la sicurezza ci tenevo anch'io, solamente che quando l'ho provato il casco integrale, l'ho provato a Francorchamps, dove ai miei tempi si facevano i 210 di media, e quindi il casco era più pesante e mi dava un po' fastidio perché non ero abituato, però poi l'ho provato in altre piste e mi sono pian piano abituato.
210 di media più della media che fanno adesso nel MotoGP?
Beh, in quella pista sì, era una pista molto veloce, quindi all'epoca si faceva i 200.
Andavate veloci anche a quei tempi, insomma.
Beh,
no?
Sì, sì. Beh, erano curvoni molto veloci, tutti sopra i 200 all'ora, quindi fai in fretta poi a fare la media. E appunto qui ci sono i 15 mondiali, 15 pergamene con i caschi, c'ho il primo che ho vinto con la Morini, come ho detto prima, e poi vado avanti pian piano l'evoluzione dei caschi fino a oggi, che naturalmente i caschi di oggi hanno molto più sicurezza. Di qua invece ho le tute, ho diverse tute, ho 11 tute schierate, dove la prima tuta nera pesava 1,2 kg, e poi andando avanti man mano ad oggi che pesano 8,5 kg, quindi vuol dire sicurezza, vuol dire più tranquillità, vuol dire che puoi cadere senza farti tanto male, soprattutto oggi, anche perché c'è la Dainese, ha fatto l'airbag.
Non c'erano però quando correva lei?
Assolutamente, non c'era nessuna protezione, nemmeno le saponette alle ginocchia o ai gomiti, quindi purtroppo era così, non c'erano ancora queste cose, quindi questa è tutta, ho voluto mettere tutta la mostrare la differenza dall'inizio alla fine. Poi qui ho le mie moto, ho l'MV Agusta 500 che ho vinto appunto 8-7 campionati del mondo, perché poi uno l'ho vinto con la Yamaha. Poi c'è l'MV 350 che ne ho 26, poi c'è la Yamaha 350 che ne ho vinto uno, e poi c'è la Yamaha 500 che ne ho vinto l'altro. Quindi il totale sono 7 nella 350 e 8 nella 500.
non aveva sempre il numero uno. Qual è il numero uno?
Beh, quando vincevo io...
Si cambiava il numero.
Si poteva mettere il numero uno, quindi avevo diritto.
C'è una moto alla quale è particolarmente legato. La prima era una Morini, no?
La prima, la Morini, che naturalmente mi ha dato la mia prima vittoria della vita, quindi il primo amore non si scorda mai. Poi naturalmente c'è l'MV Agusta, che ho vinto tanti titoli, e anche la Yamaha, perché gli ultimi due campionati del mondo li ho vinti con la Yamaha, quindi anche alla Yamaha direi ho avuto una grande moto, ho avuto una grande squadra, e quindi sarebbero i miei tre amori, diciamo, ecco, Morini, MV e Yamaha.
In una vetrinetta lo sguardo è attratto da diversi taccuini con annotazioni e disegni. Agostini ne è particolarmente fiero.
Qua abbiamo i computer, che sono dei libretti dove io scrivevo tutto, perché appunto i computer ai miei tempi non c'erano. E quindi io ho tutti questi librettini dove
cioè, segnava tutto, era molto segnato, pignolo, si dice.
Se volevi vincere sempre dovevi essere così. Qui ad esempio ho disegnato Imola con tutte le curve, le marce che mettevo ogni curva. Poi ad esempio qui ho un altro, non so, per dire, prove al Mugello, il rapporto coso, 10.700 giri. Poi qui ho il Gran Premio della Nazione a Imola, 3.50 primo. Poi ho l'altro Gran Premio di Salisburgo, prima una 3.50, giro veloce, 1.55, cioè mettevo tutte le mie... Il cambio.
È bellissimo, per esempio, questo circuito di Imola, cioè lei lo faceva a volte a piedi, ho letto, e segnava l'asfalto, le curve, le marce.
Soprattutto la sera in macchina, con i fari vedi tutti gli avvallamenti della pista, quindi era molto importante.
Si preparava perfettamente.
Quando ho capito che ero diventato professionista, quindi era la mia professione, ho pensato anche che dovevo curare tutti questi particolari, dal fisico alla preparazione, al cibo che dovevi mangiare, che faceva meglio, insomma, ho fatto tutto quello che doveva fare un professionista.
Ma è vero che si preparava anche con un atteggiamento un po' monastico, per non entrare nei dettagli, cioè prima delle gare? Nei giorni precedenti, rispetto ad altri piloti che, diciamo, tendevano piuttosto a fare la festa, a fare baldoria?
Come ho detto prima, quando ho capito che avevo delle responsabilità, ero professionista, dovevo fare tutto da professionista, quindi non sono mai stato un santo, ho avuto tante fidanzate, tante amiche, però il giorno che ero impegnato per le gare, la mia testa era lì.
Comunque questi caleppini così sono proprio bellissimi, e si vede proprio la pignoleria, la preparazione e il fatto che ha avuto un atteggiamento professionale proprio anche nei dettagli, perché non so quanti oggi anche si impegnano così nella preparazione puntigliosissima.
Beh sì, effettivamente ci vuole passione, tempo e voglia di fare questo. Io, quando ho avuto l'inaugurazione... c'era l'ingegner Gigi Dall'Igna della Ducati, direttore generale Ducati, che si è soffermato un'ora su questi libretti, perché naturalmente oggi lavorano con i computer, quindi vedere tutta la mia preparazione in questi libretti, insomma, è rimasto veramente anche lui.
Cioè, ci vuole il talento, ma non basta, ci vuole proprio anche una preparazione, anche se il talento c'è.
Il talento te lo dà madre natura, però poi devi coltivarlo, devi prepararlo, devi prepararti a questo, cioè, devi assecondarlo questo talento, non è che viene tutto facile così, capito? Di qua abbiamo il Tourist Trophy, questa gara fantastica all'isola di Man, che è tra l'Inghilterra e l'Irlanda, su questa isola che erano 360 chilometri, un giro era 60 chilometri, quindi era una gara massacrante attorno a questa isola. E qui ho vinto 10 volte, una gara veramente stressante, quando arrivavi eri... Non avevi voglia di andare a far baldoria, perché veramente spendevi tutte le energie che avevi. È una gara fantastica, solamente che è molto pericolosa, ho perso tanti amici.
Corre tra le case, i muretti, gli alberi.
E attorno a un'isola. Noi per le prove,
sarebbe inimmaginabile adesso.
Per le prove partivamo alle 4.45 e finivamo alle 6.45, perché alle 7 aprivano la strada al pubblico per la gente che doveva andare a lavorare.
Il Turistrofi, sull'isola di Man, corsa micidiale che era inserita nel campionato del mondo fino a quando, dopo l'ennesimo dramma e per intervento di Agostini, fu tolta dalla lista dei circuiti mondiali. Era, è chiaramente un circuito molto, molto rischioso. Ho letto che c'erano praticamente più di 3 morti a corsa e lei a un certo momento ha deciso di non più correre perché un suo amico è morto.
Beh, sono morti, sì, effettivamente, come ho detto prima, correre al Turistrofi è un'emozione incredibile, ti dà una gioia che nessun'altra pista ti può dare, però è pericoloso. Non puoi permetterti di cadere, sono morti in tanti, credo ad oggi più di 250 sono morti. E ogni manifestazione minimo due, ma di solito erano 3 o 4 amici che perdevamo. E nel 70, fine 72 era morto Parlotti, questo italiano, e appunto ha detto: ho preso altri piloti, ho parlato con altri piloti, ho detto: dobbiamo fare qualcosa perché non è giusto uno che cade per qualsiasi motivo debba morire. Quindi l'abbiamo tolta, siamo riusciti a togliere come gara il campionato del mondo. Oggi corrono ancora, però corre chi vuole e non sei obbligato come ai miei tempi ad andarci, insomma.
Però lei correva con voglia, malgrado questo rischio, cioè lei ne ha vinti 10, credo.
Ho vinto 10 Turistrofi, sì, con voglia, perché la pista ti divertiva molto, però se pensavi, la voglia ti passava quando capivi che bastava una scivolata per morire. Poi di qua abbiamo tutte le vittorie della Coppa d'Orochelle a Imola, abbiamo l'Olanda, abbiamo la Finlandia, abbiamo la Germania. E poi di qua invece passiamo alla vetrina delle cose importanti, nel senso importanti perché sono in oro, nel senso abbiamo il riconoscimento del Presidente della Repubblica Saragat che mi ha fatto cavaliere ufficiale, poi ho la fotografia con Ciampi che mi fa commendatore, poi ho 10 statuette che sono, mi hanno attribuite come miglior atleta dell'anno, quindi ho 10 di queste e poi ho le 15 medaglie di campione del mondo che sono in una cornice con la foglia d'oro, ho i 18 titoli italiani e insomma ho tanti altri riconoscimenti, tutti di valore. E poi quassù nel 1953 questa è una coppa che ho vinto, la mia prima coppa di tutte le 364 coppe che ho, questa è la prima che avevo 11 anni. E poi sotto abbiamo tre locandine dei 3 film che ho fatto durante la mia carriera: Bolidi sull'asfalto, Amore Formula 2 e Formula 1 all'inferno.
35 e Villani col numero 24. Alla curva nord Nicoletti è sempre in testa.
È che io t'ho visto su strada e credo che tu puoi diventare un grande campione, uno di quelli che fanno una barca dei soldi. Non sarai per caso un po' matto?
No.
E i soldi noi li dividiamo, facciamo una specie di società. Semplice.
Paolo, non ci possiamo mica mettere a rubare una macchina.
Vabbè, ma non è rubare. E noi la prendiamo a prestito e gli lasciamo 1 milione in garanzia.
Beh, ci devo pensare.
Ah, certo. Però devi cercare di essere sbrigativo perché domani si riunisce la commissione medica, capisci?
Si aumenta anche lui e supera il suo stesso record terminando il terzo giro con il tempo di un primo 51 secondi e 5 decimi. Una sorpresa veramente lieta questo Giacomo Ambrosini, un meccanico di Modena che...
Ci sono queste locandine dei film, una con Mal dei Primitives.
Esatto.
Ecco, il cinema era comunque importante o l'ha fatto così semplicemente per togliersi uno sfizio?
Ma soprattutto per togliermi uno sfizio, poi d'inverno eravamo abbastanza liberi perché non è come oggi che parti, vanno in Australia, vanno in Malesia a provare, ai miei tempi non si permettevano questo, quindi l'inverno era abbastanza lungo e quindi ho avuto questa opportunità, mi è servito per capire come si gira un film, per capire com'è l'ambiente, sì certo, non era il mio mestiere, nel senso che io ero nato per correre in moto e non per fare l'attore, comunque mi sono divertito.
Qua ci sono ancora delle foto, poi ci ritorneremo brevemente sfogliando l'album dei ricordi. Vedendo diverse fotografie, la mia impressione magari è totalmente sbagliata, ma è che ci fossero delle relazioni anche umane più importanti di quelle che ci sono ora. Adesso si vede il pilota e spesso lo si vede in atteggiamento aggressivo o molto competitivo anche verbalmente con i suoi avversari. Qua lei si vede spesso che c'è anche amicizia, no? Questo è Mike Aylwood, credo.
Mike Aylwood, sì, Mike Aylwood, la mia squadra, il salto al Tourist Trophy, ho tutto il team, quando avevo il team della Yamaha, Marlboro Yamaha, quindi... sì, eravamo, oddio, il grande amore non c'era, perché quando lotti con uno qualche screzio nasce, però ci volevamo un po' più bene, ci vedevamo di più, nel senso le squadre erano composte, la mia che è una delle più grandi, avevo 7-8 meccanici, oggi ne hanno 25-30, oggi ognuno fa una famiglia a sé, invece noi eravamo piccoli e quindi potevamo anche fare una serata insieme con la squadra di Agostini e la squadra di Mike Aylwood o la squadra di Pasolini o la squadra di Firride, quindi come si può dire, c'era più fratellanza, diciamo, ecco.
Cioè Aylwood, Agostini un po' più amici di Rossi, Marquez, insomma.
Questo sicuro. Quando corso in Formula 1 Aurora in Inghilterra, c'è una fotografia con la Williams, poi c'è un revival che ho fatto con una Mercedes alla Mille Miglia.
Ecco, ma perché a un certo momento alcuni piloti di motociclismo vogliono passare alle macchine? Per alcuni è un po' un tradimento, per altri ci sono stati dei tentativi, anche Aylwood, anche Rossi per certi versi, e lei naturalmente, non ha sfigurato, però non era più l'Agostini numero uno.
Sì, perché a parte che io ho incominciato molto tardi, ma lo sapevo, io ho avuto la proposta da Ferrari a metà della mia carriera e ho pensato, cioè, ho riflettuto per 3-4 giorni, poi ho risposto di no perché ho pensato che io sono nato pensando alle due ruote e quindi il mio amore era con le due ruote. Vincevo, ero il re, avevo tutto. Dico, perché essere egoista e volere altre cose quando ho già tanto? E quindi ho rinunciato alla Formula 1.
Lei conosceva bene anche la meccanica, perché aveva dei meccanici, però era, si dice, insomma, molto preciso, molto puntiglioso. Beh, molto esigente, cioè conosceva bene i motori, insomma.
Sì, beh, insomma, adesso non è che potevo rifare io un motore da solo, eccetera, però stando con i miei meccanici, ero sempre vicino a loro, ho capito, ho imparato, sapevo cosa dovevamo fare per migliorare, insomma, ho seguito abbastanza questo, ecco.
Allora, qui questa foto, molto bella tra l'altro.
Questa siamo al Sachsenring in Germania dell'Est, dove c'erano 300.000 persone.
Il numero 2 davanti al numero 1, chi sono?
Sì, qui Agostini con il numero 2 e Mike Aylwood con il numero 1, perché appunto in quell'anno aveva vinto lui il campionato del mondo nel 65 e quindi io avevo poi il numero 2.
Perché si correva nelle 500-350, sì, e sì. A volte è capitato anche che Aylwood la battesse. E qua però invece su un'altra foto lei è il numero 1 qua sopra, è Aylwood numero 2.
Sì, perché appunto ero diventato io campione del mondo, l'anno dopo ero io campione del mondo e lui era arrivato secondo, quindi... E questa invece è la partenza, sono con Pasolini, questa è una gara credo a Rimini, circuito cittadino, quindi siamo prima della partenza, sempre qui numero uno io, numero due Pasolini. Era una gara di campionato italiano. Qui invece siamo a Hockenheim e io ero passato alla Yamaha, sono in testa con Firid che mi sta seguendo, lì ho vinto una gara meravigliosa davanti a un pubblico strepitoso. Smile at me, we'll shoot right.